Capitolo 2. Gli strilli si sentivano dalla statale. La campagna sembrava trattenere il fiato aspettando che quella buriana passasse. Il camion aveva proseguito verso casa di Belluccio, percorrendo il tragitto inverso della bicicletta di quella mattina. Cencio si era affacciato sul terrazzino mentre il camion faceva manovra e imboccava la strada dalla quale era venuto, ed era subito rientrato in casa per prendere una camicia di lana. La moglie lo aspettava nella penombra della camera. Si era tirata a sedere sul letto. «Che erano questi strilli?» aveva chiesto al marito. «Sono quegli imbecilli che vogliono cambiare il cervello alla gente, che cercavano il figliolo di Belluccio. Santa Madonnina, avrà bisogno di una mano?» «Mi sa proprio di sì. Ora vado a parlarci.» «Fai a modo, Vincenzo, non combinare pasticci.» Cencio uscì di casa senza badare alla moglie. Mise il fucile in spalla, avviandosi verso casa dell'amico. Il cielo era rischiarato e un arancione tenue imbrattava le nuvole. Le urla dei fascisti rimbombavano nel silenzio. Cencio arrivò di fronte al tabernacolo sulla curva che andava verso casa di Belluccio e guardò la Madonnina. Quando ci passava davanti, gli rivolgeva sempre uno sguardo. Non era una questione di religione, era più scaramanzia. Quell'uso gliel'aveva insegnato suo babbo e gli veniva naturale, come grattarsi il naso. La Madonnina lo fissò immobile. Il camion aveva scavato solchi profondi nel moticcio della strada e il contadino dovette camminare sull'erba. Arrivato all'imbocco della strada, vide il camion parcheggiato di traverso in mezzo all'aia. Le camicie nere erano radunate in cerchio, in mezzo al quale si riconosceva la faccia larga di Belluccio. Il capetto dei fascisti, il ragazzino con gli occhi chiari, si voltò e, notando Cencio avvicinarsi, con un cenno fece zittire tutta la squadra. «Ragazzi, fate attenzione, arriva l'artiglieria!» disse a voce alta, spingendo le labbra in avanti. La truppa rise. «Sembrate un branco di paperi strozzati cascati nel bottino», pensò Cencio prima di fermarsi, e appoggiò il calcio del fucile a terra fissando i ragazzini. Mano a mano che gli sguardi si incrociavano, le facce diventavano meno spavalde. Cencio era più alto di una vacca chianina e aveva lo sguardo calmo dei contadini. Prima di parlare, aspettò per far capire di non scherzare. «Che abiti qui, contadino?» domandò il capetto. «Tu lo sai dove abito, e con tutto questo casino e mi si impauriscano le bestie.» «A noi delle tue bestie non ci interessa. Se non ti levi da tre passi, ti si spaventa anche te», urlò il fascista con le mani sui fianchi e il sorriso storto. «Te lo leverei a cazzotti, codesto ghigno», pensò Cencio, mordendosi la lingua. Sospirò e si avvicinò al gruppetto, tenendo il fucile per la canna come fosse un bastone. I ragazzini gli fecero largo, erano di primo pelo, e Cencio dovette trattenersi dal menare un paio di ceffoni per rispedirli da dove erano venuti. Era qualche mese che queste squadracce di arroganti con la camicia nera rompevano l'anima alla brava gente che lavorava. All'osteria avevano iniziato a chiedere la tessera del partito e si racconta che andavano anche dai preti a chiedere chi fosse comunista. Girava voce che purgassero la gente con l'olio di ricino, ma Cencio aveva sempre creduto poco ai discorsi. «Visto che ormai le bestie sono impaurite e anche la mia moglie ha cominciato a bubbolare, che me lo dite anche a me che succede? Se non tu vuoi una bella ripassata anche te, torna a casa tua dalle tue vacche», disse il caporale con gli occhi fissi in quelli del contadino. Cencio non aveva intenzione di farsi offendere da un ragazzino con una morte secca appuntata sulla camicia, e gli misurò un mal rovescio dritto in faccia. Belluccio si sporse in avanti e fermò la mano dell'amico. «Stai fermo, Cencio, vieni via. Non è successo nulla. Sono venuto a cercare Arturo, il mio figliolo, perché sembra che abbia combinato qualche malestro. Ora però sta buono che si mette tutto a posto. E che avrebbe combinato?»